Benvenuti a tutti e innanzitutto il più cordiale benvenuto a Flavio Carli, ordinario di storia dell'arte moderna al Policlinico di Milano. Con questo romanzo incontra per la terza volta la narrativa dopo Maier nell'amore mio, Bompiano 83, 37, Il mistero del genio adolescente, 96. Come storico dell'arte, Flavio Caroli ha studiato i primari dei pensieri in figura occidentale, rapportati alle altre grandi tradizioni figurative maturate su questo pianeta. Ha organizzato inoltre numerose mostre, collabora con la trasmissione di Rai 3 Che tempo che fa e con prestigiose riviste specializzate ed è autore di moltissimi volumi. Con lui anche Luigi Camilli, avvocato e attore. Il libro che offre oggi la nostra riflessione ripercorre la vita di un fotografo che ha sempre utilizzato le immagini per osservare e capire il mondo. Un romanzo rigorosamente scandito da immagini che non si osservano, ma sono raccontate ed evocate dall'autore. L'osservazione delle immagini e delle varie realtà diventa quindi un modo per leggere il mondo. L'interpretazione passa attraverso lo sguardo del professionista che nel corso della sua esistenza amplia questa caratteristica fino a renderla sempre più precisa. Un romanzo profondo e appassionante che porta a riflettere sul potere delle immagini e su come le stesse possano influenzare la percezione della realtà. La vicenda del protagonista è costellata di momenti drammatici in mezzo agli orrori della guerra, 50 anni vissuti nelle polveriere della terra, ma è fatta anche di eros, molti incontri vengono infatti consumati, altri sono immaginati. La parola a Luigi Camilli.
Fabrizio si trasferì a Roma nella primavera del 69 e capì per la prima volta che cos'è il colpo di fulmine tra due persone adulte. Non un'attrazione, ma un allarme più profondo e rischioso, che è proprio l'amore. Salì sul treno a Bologna, entrò in uno scompartimento e vide la sottile testa bruna di una ragazza giapponese, occhi diretti e chissà perché stupiti, gambe perfette nella casta minigonna, avambracci bellissimi, abito e valigie di grande classe. Cominciarono a parlare in inglese e lei confermò di essere stupita, ma non spiegò perché. A Firenze, quando scese, Fabrizio si offrì di passarle le valigie dal finestrino. Takako seguì con tenerezza le sue fatiche e in quel momento lui seppe che era nato qualcosa. Due giorni dopo, a Roma, il telefono squillò. Si sarebbero visti il sabato seguente. Fabrizio arrivò a Firenze in auto, in una delle sere d'aprile rose e arancione in cui la città è feroce per troppa bellezza e troppa estenuazione. Andarono in collina. Fabrizio fiutò la selvatichezza dei luoghi e l'educato odore dei capelli in primavera. Takako diceva nella sua lingua cose che Fabrizio non capiva e quando lui chiedeva spiegazioni, Takako traduceva: oh, nice, nice, bello, bello. Poi la giapponese mostrò la fotografia di un ragazzo che forse somigliava un po' a Fabrizio, il quale pensò: le immagini le immagini che mi appartengono e non mentono. Se Vegetacalco era stupita perché lui assomigliava a suo fratello, pilota morto da poco in una corsa automobilistica. Per questo era in Italia, per curare la cicatrice. Tacacco gli disse che era figlia del ministro delle finanze, cosa della quale a Fabrizio non importò né punto né poco. L'amore fu amore tenero, splendido, troppo dolce, troppo stremato. Finché un giorno a Roma il telefono suonò ancora. Il ministro la richiamava a Tokyo. L'appuntamento fu fissato per le 17 al aeroporto di Fiumicino. Era giugno. Alle 14 Fabrizio si sedette in un bar davanti al Tevere. Si sforzò di fare un paio di fotografie. Roma mangiava e digeriva. Il mondo ignorava nulla che Fabrizio si sentiva nella luce torbida e sfasciata. Così non si alzò. Non ci andò. Quel giorno Fabrizio capì che a Roma, nei pomeriggi di giugno, nella controra, può digerire anche la felicità.
Allora, io in questa sera di estenuante per troppa bellezza, eccetera, eccetera, perché ti rendi, cioè, mi ricordi il mio tempo fiorentino. Stasera tutto mi ricordava il mio tempo fiorentino, anche in questo tramonto. In questa sera ringrazio prima di tutto la signora Benedetti per l'invito e per le cordialità del nostro rapporto, anche per quello che ha detto poco fa la signora Paola Pesci, tutta questa istituzione, e Luigi Camilli, che insomma accade questo, che naturalmente non è la prima sera questa in cui leggiamo questo libro, insomma, anche con altri attori, insomma mi aiuta a capire quello che io scrivo. Quindi mi piace molto. Questo libro è uscito a febbraio, per me questa era, immaginatevi un po', siamo oltre la 20ª serata. E la fatica che io ho fatto per tutto questo tempo è stata quella di far capire perché ho dovuto scrivere questo libro. E il verbo che ho usato è proprio questo: ho proprio dovuto scriverlo. Addirittura, guardate, la verità è che io ho dei testimoni, lo scrivevo per me stesso nel corso del tempo, ogni tanto mettevo lì qualcosa e poi sempre con l'idea che lo dicevo anche in giro, quando io non ci sarò più forse qualcuno avrà voglia di buttargli un occhio e magari di farlo vedere a qualcun altro. Poi un anno e mezzo fa qualcuno ha detto non bisogna tirarlo fuori e così è stato, però ho dovuto spiegare questa cosa. Perché, in vita mia, la verità è questa, che in vita mia io ho sempre visto il mondo con gli occhi degli altri, cioè con gli occhi degli artisti, ma intanto che io questo facevo, mentre ciò accadeva, la vita era lì che passava, bella, ricca, sontuosa, contraddittoria, la vita, in tutta la sua ricchezza, e diventava necessario, ho sentito, fatalmente era necessario descrivere la vita nella realtà e non solo in via mediata. Uno sguardo era necessario, insomma, applicare alla vita uno sguardo diretto sulla verità, ciò che avevo già tentato di fare due volte con gli incontri, con la narrativa precedente, Meiling, che è di tanti anni fa, e 37, il mistero del genere adolescente, che abbiamo fatto qui a Firenze in una bellissima giornata di primavera, grosso modo, sul Lungarno, con Mina Gregori, che poi spero di vedere anche successivamente, se sì, c'è un passato. E poi, appunto, e questo è il terzo incontro. E il terzo è, ribadisco, anche scritto nel risvolto di copertina, l'ultimo. Io comincio proprio con la narrativa, voglio proprio chiudere. Uno sguardo diretto sulla realtà. Ma insomma, il punto è questo, che strumenti abbiamo noi per raccontare, diciamo, le cose? Abbiamo delle parole. Guardate, proprio oggi, esattamente oggi pomeriggio, io arrivavo e sull'Appennino era una giornata splendida, veramente splendida, con un cielo azzurro nelle prime ore del pomeriggio, bellissimo. E io dovevo, perché non potevo perdere tempo, dovevo guardarmi una riproduzione, dovevo pensare insomma al politico di Gand di Van Eyck, e anche lì dove, dipinto, meraviglioso, nel quale anche lì c'è uno splendido cielo, quello è di fine estate, un cielo bellissimo. Dunque, il cielo bellissimo della vita, della realtà, il cielo bellissimo di Van Eyck, li avevo lì, uno di sopra e uno in mano, e io di cosa disponevo? Di parole. Noi disponiamo di pochissime cose nella nostra brevissima vita, di parole, e con le parole il problema era quello di catturare la magia di quel cielo e del cielo appunto dipinto. Quindi insomma dovevo mettermici in questa fatica. Lo sforzo più grande che io ho fatto nel corso di tutto questo tempo è stato quello di adeguare, perché dunque dico subito che si tratta della vita di un fotografo di guerra per la precisione, dai suoi 16 anni fino ai 65 anni, allorché muore in un servizio a Bangkok. La fatica che io ho fatto è stata quella di adeguare le parole, la narrazione, con la testa del protagonista del momento, perché voi capite che a 16 anni ognuno di noi si faccia in questo momento un esame di coscienza, si ha una certa testa per vedere il mondo, il che richiede certe parole. Questo era Fabrizio a 20 anni, che appunto fra Bologna, Firenze e Roma vede la realtà e la vede con i suoi 20 anni, con la sprovvedutezza, anche con la debolezza, se volete, dei suoi 20 anni, e quando si hanno 50 anni il mondo si vede in modo diverso, e verso alla fine della vita lo si vede ancora in un modo diverso ancora. E il problema è quello proprio di avere le parole per adeguare le cose appunto con la testa che si ha in quel momento. Dunque, io mi chiedo, ecco sì, foto di suggestione, mi sono scritto. Le foto che voi vedete in questo momento dietro non hanno un rapporto diretto, se non in un caso, che adesso vedremo, con il racconto proprio del libro. Sono foto di suggestione, ho voluto metterle proprio per ricordarci come eravamo. Quella che vedete in questo momento, qualcuno forse l'avrà riconosciuto, è una scena il primo film, il secondo, ma insomma in realtà è veramente il primo film di Ermanno Olmi, si chiamava Il Posto, 1961, che io vidi, ero poco più che un bambino, insomma ero un ragazzino e lo vidi. E vi dirò che anzi, quando ho deciso insomma di metterle in queste presentazioni, le ho telefonato. Lei oggi è la moglie di Olmi, quella che allora era l'attrice, è diventata poi la moglie di Olmi. Le ho telefonato e le ho detto: guarda che faccio vedere la tua immagine di quel film. E lei mi ha detto, dice: ma dai, fai vedere delle cose di 30 anni fa. Io ho detto: guarda, non vorrei sconvolgerti, ma sono cose di 53 anni fa. e questo è quello che in realtà è accaduto. E così di seguito le vedrete, saranno appunto immagini di suggestione. Dunque, romanzo, diciamo, vado per immagini, per la verità, e racconta la vita di un fotografo. Il fotografo, per la verità, non è affatto tanto lontano da noi. Il fotografo è Romano Cagnoni, che vive in Versiglia, vive a Pietrasanta, che io ho conosciuto, Cagnoni ho conosciuto per la prima volta nell'estate del 75 a Londra. Lui allora abitava a Londra, e proprio anche a seguito del mio primo incontro, in cui nacque subito una simpatia, un'amicizia, lui dovette partire, ero lì, praticamente assistevo alla telefonata del direttore del Sunday Times. Lui è stato uno dei grandi fotografi, dei grandi giornali inglesi e americani, Sunday Times, Sunday Telegraph, e poi gli americani, Time, Life, c'era ancora a quel tempo, e ho assistito alla telefonata in cui gli chiedevano di partire per il Sudafrica. Se vi ricordate, nel 75, il tempo dei Riots in Sudafrica, quel che accadeva in quel momento. E da quel momento in poi io ho continuato a vederlo, con lui che tornava dalla guerra delle Falkland, dalla guerra in Afghanistan, le guerre del mondo, cioè, questa è una specie di compagnia speciale di soldati di ventura, veramente, che gira il mondo cercando grane, cercando rogne. Dove c'è una guerra, loro parlano, questi di circolo, sono grosso modo sempre loro, e spesso purtroppo, come si vede, ci lasciano la vita anche in queste cose. Io ho continuato a vederlo nel corso del tempo e a sentire i suoi racconti, che mi appassionavano, perché ovviamente Io per tutta la vita, il tema della litania è quella di vedere immagini e immaginare immagini, e quello è il momento in cui ho capito quanto fosse importante per la creazione di immagini, per il messaggio trasmesso dalle immagini, il momento della violenza, il momento della morte, il momento della fine. È un momento estremo, insomma, che evidentemente per le immagini si ha in sé una magia. Insomma, basta che pensiate per un solo istante alla fotografia di Robert Capa, leggendaria del soldato morto in Spagna, insomma, proprio mentre fa l'attacco, per capire quale sia la magia. Io continuavo nella mia mente, e naturalmente in via del tutto privata, a immaginare la magia di questi eventi. E insomma, a un certo punto questo ho fatto, ed è per questo che io tengo a sottolineare che l'elemento, perché ogni tanto qualcuno me lo dice, cioè qui non è chiaro, alcuni dicono, ma quel Romano Cagnoni ha avuto molte avventure, lei ha alluso anche al fatto che c'è un pochino di Eros, mica tanto, ma insomma l'ha avuto lui, voglio dire, non c'è nulla io, quindi ecco, e non solo, ma altri dicono, com'è autobiografico il romanzo, no, di autobiografia proprio non c'è proprio, ho tentato di far sì che non ci sia quasi nulla, ce n'è in un caso che adesso dopo vi dirò, perché riguarda un artista di Warhol, e dopo lo diremo. Naturalmente tutto questo, scusate, questo primo intervento è un pochino più lungo perché metto giù un po' di paletti che rimarranno fermi anche dopo. Naturalmente tutto questo comporta, qui è proprio un impugno, diciamo, quel po' di abito critico del quale sono capace, naturalmente tutto questo comporta una specie di sfiducia, insomma, di non fede assoluta più nel romanzo, insomma c'è poco da fare, guardate, il tempo nel quale c'era un artisti formidabili, eccezionali, che si ergevano a demiurghi del mondo e inventavano il mondo, e Tolstoi, che poi sono talmente giganteschi questi guy, talmente giganteschi, Tolstoi che descriveva l'emozione di una fanciulla 17enne al suo primo ballo e la morte di Napoleone. Lui era capace di fare questo, sono giganteschi questi. Ancora recentemente io sono appassionato del romanzo del Settecento, ho letto un romanzo che io non avevo mai letto di Defoe, avevo letto naturalmente Moore, Flanders eccetera, non avevo mai letto Lady Roxana, che forse qualcuno di voi ha visto, ed è 1719, ma capacità di narrazione sconfinate, è proprio la facilità di raccontare cose, di mettere lì, perché era un tempo in cui si poteva, anzi lì stava nascendo in verità la capacità di, appunto, di ergersi a inventore del mondo, insomma c'è il mondo, io lo invento come pare a me. Oggi tutto questo non è più possibile, e a me è parso che dovendo scrivere oggi sia lecito scrivere solo le cose, la sostanza, l'emozione e forse, si spera, la verità delle cose. Che devo fare? Io raccontare di quella prima volta, suonò il telefono, era il direttore del Sunday Times che mi chiese, tutte balle assolutamente inutili. Ho tentato di raccontare le emozioni, appunto, della battaglia, insomma, di quello che è veramente e che viene realmente catturato dalla macchina fotografica. Il mio protagonista, che si chiama Fabrizio, del quale Romano Cagnoni è solo un ispiratore, infatti Romano Cagnoni non è mica del tutto contento. No, non è stato molto contento, hai capito? Si è sentito investito personalmente, e nello stesso tempo però solo parzialmente. E allora dice, no, allora devo investirmi, insomma, l'ego di ognuno di noi è strepitoso, strepitosamente forte. E comunque, insomma, il mio protagonista, che si chiama Fabrizio, per tutta la vita fa questo, insomma, usa la sua macchina fotografica, e d'altronde vedete anche questa copertina, è un po' quello, adulto un po' a quello, insomma, questo è un sicofante in una notte veneziana, in mano una lanterna, e potrebbe anche essere una macchina fotografica, insomma, ecco, se volete dopo vi racconto come è nata questa copertina, adesso non ho tempo, devo procedere. Il quadro, io ci frodo, io no, il quadro l'ho esposto alla mostra L'anima e il volto, Fra l'altro adesso è uscito anche il mio, diciamo, meridiano, che si chiama Anime e Volti. Questo, sì, questo, perché voi vengo qua a parlare, lei mi invita, io mi presento qua. Sì. Beh, questo Cifrondi è stato esposto alla mostra L'anima e il volto, ed è un quadro misteriosissimo, è molto bello, è molto affascinante, e in una sera di luglio, quando ho presentato questo libro a Manto, ho scoperto una grande cosa. Sapete a chi apparteneva questo quadro? Apparteneva a Toscanini, era di Toscanini, del maestro, che fa capire delle cose, anche di Toscanini, poi è andato in asta. Nel mondo del collezionismo era abbastanza leggendario e veniva definito l'assassino, il quadro veniva definito l'assassino, e allora adesso vi dico proprio tutto, perché la verità è che, dato il titolo voyeur, che vuol dire voyeur nella vita, non vuol certo dire voyeur in senso erotico, gli editori tendevano a mettere una foto, come dire, nudo, femminile, insomma un po' pepata, eccetera. E lì devo dire che è intervenuta mia moglie con durezza, però con intelligenza, ha detto: ma no, basta, chi se ne frega di quelle cose lì, perché non mettete quel quadro lì? Che, ed è vero, perché questo sguardo nella notte, insomma, una notte probabilmente veneziana, che si cerca qualcosa. Insomma, Fabrizio, per tutta la sua vita, a partire dai suoi 16 anni, qui ne ha una ventina, cerca di, come dire, usa la macchina fotografica proprio come strumento filosofico per capire la realtà, attraverso le immagini e il tentativo di capire la realtà. Naturalmente però lo fa come facciamo, mettiamo, sì, ok, riusciamo a mettere la terza foto, poi ecco qua, questa è una foto proprio di Romano Caglioni, fatta in Biafra, e adesso sentiremo proprio il racconto del Biafra, e questo dà un'idea, insomma, di questo tentativo di raggiungere la realtà, perché lui tenta di raggiungere la realtà in primis, come facciamo tutti noi, per via di forma. Forma, cioè logica, cioè ordine, cioè razionalità, insomma, per cercare uno nel caos della realtà, per cercare un ordine alla realtà. Questo fa da giovane e per i primi anni della sua vita. Puntini. C'è un dubbio che comincia ad affiorare, ne parleremo in seguito. Adesso, quando lo rincontriamo che ormai è diventato un fotografo professionista, e infatti voi vedete l'immagine che vedete in questo momento, è tratta dal blow up di Michelangelo Antonioni, con il quale io ho avuto un rapporto, ed è ispirato, il protagonista di blow up, a un grande fotografo inglese che tuttora vive, che si chiama David Bailey, del quale, anzi, io ho appena visto una bellissima mostra al museo Royal Portrait Gallery di Londra, come si chiama? National Portrait Gallery di Londra, quindi era un protagonista, insomma, in quel momento, fu un faro anche in quel momento, e dunque Fabrizio, a questo punto, su quella scia, è diventato un fotografo professionista ed è in Biafra.
Poi Fabrizio prese la sua decisione, avrebbe fatto il fotografo. La prima cosa che capì fu che, dovendo buttarsi, era meglio tuffarsi subito nell'acqua alta. A gennaio del 1970 raggiunse la Nigeria e, grazie ad alcune amicizie, si mise al seguito dei ribelli del Biafra. La violenza era ovunque. Fabrizio avvertiva con un senso di abbandono e di paura. Fu colpito dal fatto che il piccolo esercito dei secessionisti non era affatto scassato e approssimativo. Alle spalle c'era la tradizione militare inglese e le gerarchie erano solide, inflessibili. La colonna alla quale era aggregato marciò per 7 giorni nella savana, verso una zona nella quale si sarebbe ingaggiata la battaglia per un avanzamento. C'erano i biafrani e c'erano i mercenari. Questi ultimi erano tutti europei e Fabrizio fatalmente stava sempre con loro. I militari del Biafra si scontravano con quelli nigeriani. Mentre i mercenari combattevano una specie di guerra separata contro altri mercenari al soldo della parte avversa, il rapporto umano fra neri e bianchi era quasi inesistente. Il mercenario che lo guardò subito con meno sospetto fu un francese di nome Alan. La prima frase che Alan mi disse fu: «Je suis le plus grand baiser de l'Afrique». Sono il più grande scopatore d'Africa. Apparentemente Alan era una specie di mostro. Il suo 1,80 m era fatto di muscoli e grasso. Nella spietata luce africana, la ciccia gli si arrotolava sui seni e sul ventre. La faccia era quella di un giovane contadino sgraziato. Però emetteva animalità e per questo a suo modo simpatia. Inoltre tutti sapevano che era completamente pazzo, perché non possedeva, o sembrava non possedere, il senso del pericolo. In battaglia, così si diceva, camminava di buon passo, senza copertura, verso il fuoco nemico, disarmato. Il servo che camminava al suo fianco aveva il compito di porgergli l'arma che lui richiedeva. Alan la imbracciava, puntava e sparava, camminando sempre col suo buon passo. Alla colonna erano aggregati anche due giornalisti. Jody, l'inglese, era lunga, rossiccia, un po' sgraziata e molto legata al suo moralismo protestante. Di Marie, la svizzera, si diceva che avesse storie con gli ufficiali biafrani per ottenere in cambio benevolenza e informazioni. La tradizione del Biafra vuole infatti che, dopo o non presto, ci sia l'obbligo di un dono. Combinò tutto Anna. La sera del settimo giorno Alan e Fabrizio avrebbero raggiunto le giornaliste della loro tenda. Alle 8, proprio durante il brevissimo tramonto, i due si mossero verso la destinazione. La terra era più rossa che mai e batteva sul verde scuro degli alberi non molto alti, i quali a loro volta rintoccavano sul cielo ormai cobalto. Pensando che Anna non volesse Marie, sapeva infatti che la storia con gli ufficiali neri non gli andava giù, intendeva verificarne l'attendibilità, Fabrizio cominciò il gioco degli agguati e della seduzione con l'inglese, ragnatela europea sempre più finta da districare. Marie e Anna ascoltavano, attenti e sempre più increduli di tante complicazioni. Poi Anna si stufò. Al terzo bicchiere di whisky si alzò e disse a Marie: «Andiamo a vedere la notte». La tensione si attenuò. Fabrizio capì che le complicate manovre di seduzione erano avvenute a beneficio della platea, ma il desiderio proprio non si innescava. Dopo un po', con sorprendente sincerità, Jody disse: «Non era prevista così la serata. Marie voleva te e io volevo Alan». Quando Alan tornò in tenda, la Fabrizio, che stava quasi per dormire, disse solo: «Je suis le plus grand baiser de l'Afrique». Fu un sonno breve. Verso le 6 cominciarono a esplodere le granate degli obici nigeriani. Per non farsi sorprendere, avevano deciso di anticipare l'attacco. Fabrizio impegnò due macchine fotografiche e corse fuori. A 200 metri dal campo, i soldati del Biafra avevano scavato delle trincee abbastanza profonde. Presentivano di essere prossimi allo scontro. Fabrizio si buttò in una prima fossa, poi in quella più avanti, poi in quella più avanti ancora. Dopo c'era una fila di piccole trincee profonde, non più di 40 centimetri, evidente premessa per l'ultimo assalto. Fabrizio fece un balzo e si appiattì in quella più vicino a lui. La luce era alta. Il cielo si era colorato di grigio azzurro, le pallottole degli obici fischiavano e Fabrizio ride. C'erano dei camion e un piccolo carro armato avanzavano velocemente. Fabrizio cominciò a scattare fotografie all'impazzata. Lo fece per una quindicina di secondi, sicuro di avere i soldati del Biafra alle proprie spalle, nelle trincee profonde. Poi si riebbe. Guardò indietro. Non c'era nessuno. L'arretramento era stato inevitabile. Lui era solo, fra due fuochi. Poi vide una mano. Era Aram che gli faceva segno di tornare indietro. Urlò che l'avrebbe coperto con la mitragliatrice. Fabrizio si alzò, ma inciampò e cadde. Aram balzò fuori per tirarlo a sé. Fu in quel momento che il francese fu come punto da una zanzara. Alzò di scatto alla testa. La pallottola. La pallottola gli aveva trapassato la carotide. Aram non c'era più. Era un mucchio di carne in mezzo alla savana. Più tardi, al nuovo campo, dopo aver riferito a Marie, la vide allontanarsi con le sue gambe lunghe e la sua magnifica schiena. L'ultimo plesso del più grande scopatore dell'Africa era stato all'altezza della sua fama, tutto merito dell'animalità, che però, anch'essa, è soggetta alle leggi della vita e della morte.
Infatti, in un altro punto di un altro racconto, Fabrizio considera che, dice Fabrizio, la verità, il punto è cercare la verità, ma la verità è sconfinata, va da qui, verità fisica naturalmente, Fabrizio non si permette di giudicare altre dimensioni appunto che non siano quelle della verità fisica va da qui all'ultimo punto dell'universo e ammesso che l'universo sia circolare, fa un lungo giro e torna esattamente qui a me e alla mia macchina fotografica. Il mondo è una gigantesca mela e tutto quello che a noi è concesso di dare dei piccoli morsi. Ci è concesso pochissimo, insomma, di così ogni tanto di azzannare qualcosa e di colpire quel piccolo brano di realtà. D'altronde il tema, la forma e l'informe, il vero titolo insomma, di questo romanzo è La forma e l'informe. Il tema della forma e l'informe è il tema sul quale io ho riflettuto per tutta la mia vita, proprio anche partendo dall'arte. Quando nel 1979 dovetti scrivere un libro sul mio carissimo amico Alberto Burri, lo intitolai proprio così, Alberto Burri, La forma e l'informe. Per inciso questo è pubblicato nel mio Meridiano, appunto, che si chiama Anime e Volti, e per quella via tocca appunto il tema della forma e l'informe. Quando nel 1983 toccò a me organizzare una mostra sull'arte degli anni Ottanta al Museo di Bologna, lo intitolai La forma e l'informe, gli artisti che esposi e andavano così, era una scalata, una graduatoria, diciamo, dal massimo di forma che poteva allora essere rappresentata dal francese Garusta, un massimo di informalità, e a metà, lì esattamente a metà, c'era il lavoro di Ansel Kiefer, del quale Ansel Kiefer, artista tedesco che oggi vive a Parigi, del quale ho visto una mostra veramente indimenticabile adesso alla Royal Academy di Londra, veramente una mostra bellissima, che è un po' l'esempio insomma dei temi della mia generazione, proprio perché in tutti modi la forma cerca di arginare questa spinta all'informe o all'informalità o al caos, se preferite, che è dietro tutto. Lo dico perché dico questo, perché Ansel Kiefer, io e Kiefer siamo quasi coetanei, siamo nati a 10 ore di distanza. Lui la sera dell'8 marzo, io l'alba del 9 marzo di un certo anno. E lo dico proprio per lui, in una Germania distrutta in quegli anni, io in una Italia che si stava liberando proprio, io sono nato libero per 100 metri, di là dal ponte c'erano alcuni tedeschi, a casa mia, c'era il comando degli, alleati, e per la precisione di quel battaglione ebraico che veniva definito ai tempi i palestinesi. Quindi perché venivano dalla Palestina, insomma, per dire loro. E lo dico, e dico questo proprio per dire che Kiefer rappresenta i temi, le ansie, forse anche le angosce della mia generazione, e l'angoscia principe appunto è quella del tema, insomma, è la forma e l'informe. Insomma, e anche per Fabrizio, la fiducia nella forma, insomma, progressivamente tende ad attenuarsi, perché dietro c'è un fantasma, che è l'informe. L'informe può anche chiamarsi caos, e nella parola caos non c'è nulla di male, c'è una autorevolissima teoria scientifica, che è la teoria del caos, appunto, che è quella, detto superficialmente, che dice che se una farfalla batte le ali in America, questo può creare appunto un temporale o una tragedia in Africa. Non c'è nulla di male la parola caos, ma io molto più semplicemente userei la parola capriccio, ecco, il meraviglioso capriccio della realtà. Alla forma, al tentativo di forma, la forma non fa che tentare di arginare il meraviglioso capriccio della realtà che sfugge da tutte le parti, come d'altronde vedremo. Per questo, per tutto questo, per Fabrizio è fondamentale un incontro con una grande artista che è Andy Warhol, e questo è l'unico racconto autobiografico di questo libro. E proprio perché Andy Warhol per tutta la vita ha cercato la forma, una forma magari miserabile, soprattutto nei film, pensate quando la terribilità appunto della forma nei film, ma insomma, appunto, questa forma gli è sfuggita da tutte le parti, e soprattutto gli è sfuggita nel momento della sua morte, che a tutto obbedisce meno che alle leggi dell'ordine e della razionalità.
Poco prima del Natale 1975 Fabrizio fu mandato a New York per un servizio sulla Factory, mitico studio laboratorio di Andy Warhol. Prima di salire per l'appuntamento in una città gelida, ricoperta di neve, Fabrizio si fermò a guardare le vetrine della libreria Rizzoli, proprio sotto la Factory. Erano parzialmente occupate dei libri di Pierpaolo Pasolini, ucciso poco più di un mese prima. Fabrizio si fece annunciare. Lo accolsero quattro giovanotti sussiegosi, tutti vestiti con abiti gessati grigi. Andy era in ritardo. Così lo accompagnarono a visitare la Factory. L'appartamento era un opificio insidioso e anemico. Nei laboratori per produrre riviste, stampe e manifesti c'era una ricca collezione di falli finti, provenienti da ogni parte del mondo. Quando Fabrizio vide il cane impagliato del famoso trapassato regista Cecil DeMille, già re dello spettacolo hollywoodiano, sentì che in quel posto si respirava un insinuante odore di morte. Warhol arrivò con 3 quarti d'ora di ritardo, in compagnia di Marisa Berenson. Mentre Fabrizio gli si avvicinava, Andy lo fermò, si fece dare un apparecchio Polaroid e lo fotografò. Il messaggio era: tu per me sei un'affettuosa immagine, nulla di più. Sedettero. Ma qui ci fu la prima sorpresa. Sopra il divano era appeso un quadro bellissimo ed enorme, 2 metri per 3 o giù di lì, che Fabrizio, la dilettante, riconobbe come opera di Gustav Courbet, principe dei pittori realisti, gli artisti della vita. Il contrario di Warhol e di ciò che abitava nella sua Factory, il quadro rappresentava un cervo morto e sanguinante. Ancora morte. La prima mezz'ora di conversazione fu penosa. Warhol aveva capelli biondicci, quasi bianchi. bianchi e la pelle di un rosso particolarmente intenso. Per le risposte si affidava al suo assistente Bob Colacello. Fabrizio chiese a quest'ultimo se avesse origini italiane. Colacello rispose che no, forse suo nonno ne aveva, figurarsi. Fabrizio domandò a Warhol dove aveva trovato il bellissimo quadro di Courbet alle sue spalle. L'artista rispose con disattenzione che non ricordava, forse in una fiera. Fabrizio chiese se amava la grande pittura italiana. Warhol guardò Colacello. Colacello disse sì. Warhol disse sì. Chi in particolare? Azzardò Fabrizio. Warhol guardò Colacello. Colacello disse Raffaello, Michelangelo. Warhol disse Raffaello, Michelangelo. La filosofia era che tutto dovesse essere totalmente banale. Poi Fabrizio, nell'intuizione, pronunciò la parola Pasolini. Qui la scena cambiò completamente. In una frazione di secondo Warhol diventò interessato e umano. Vuole sapere tutto dell'omicidio. Fabrizio disse che i suoi libri erano esposti alla libreria Rizzoli. Warhol ordinò a Colacello di scendere per comprarli. Fece domande intelligenti, profonde e anche drammatiche di Warhol. Fabrizio si chiese perché. Avrebbe detto che non c'entrava tanto l'omosessualità, quanto il senso della sfida, il piacere del pericolo, l'azzardo della passione. Quanto ognuno di noi è disposto a buttare sul tappeto verde delle passioni e, in definitiva, ancora una volta, la pulsione di morte. Andò avanti per quasi 3 ore. Alla fine un gentilissimo e umanissimo Andy Warhol accompagnò Fabrizio all'ascensore, pregandolo di chiedergli aiuto se mai New York avesse avuto bisogno di qualcosa. Fabrizio incontrò Warhol ancora parecchie volte, qua e là per il mondo. L'ultima fu a Milano. Durante una cena, dopo una sfilata di moda, si sentì toccare le spalle. Era l'artista che si accomodò in un tavolo proprio di fronte a lui. Capelli non ne aveva più. Durante la cena, la parrucca argentata andò fuori posto. A un certo punto Fabrizio fu certo di vedere dietro la pelle rossiccia il teschio sottostante. Certo di vedere Warhol morto. La settimana seguente il Corriere della Sera titolava Morto Andy Warhol. Fabrizio pensò che su quell'avventura umana la morte aleggiava, non c'era dubbio, aspettava solo di posarsi. Le immagini avevano parlato chiaro. Adesso si era posata.
Sì, in ogni caso, i primari, quanto più la vita procede, i primari restano sempre quelli, Eros e Thanatos, cioè la forza generatrice della vita e la forza appunto che estingue la vita stessa, amore e morte. Però se nella guerra è lecito trovare ancora se nella guerra è lecito trovare ancora un ordine, no? Dicevo, se possiamo tornare a quella precedente del Biafra che abbiamo visto prima, il Biafra è un tentativo di trovare un ordine anche nel caos o nel capriccio della realtà, perché dopo tutto la guerra è un fatto esterno, anche se mi ha detto Romano Cagnoni e mi hanno confermato altri che lì non è che si può scherzare, insomma, lui diceva fare fotografo di guerra non è che basta fotografare un carro armato in Afghanistan, l'armata rossa in Afghanistan o un carro armato argentino ai tempi della guerra delle Falkland, quello che va catturato è l'attimo della violenza che poi è quello che in realtà spesso costa la vita ai fotografi stessi. E d'altronde Robert Capa diceva: un fotografo deve sempre arrivare non più di 10 secondi dopo l'evento. Capa era sbarcato in Normandia con la seconda mandata di barche. Perché contemporaneamente è impossibile, ma un attimo dopo, insomma, bisogna fermare la cosa non più di un attimo dopo, perché l'attimo della violenza è, prima di tutto, è irripetibile, e poi è quello che attrae lo sguardo e che risulta alla fine più significativo, più decisivo per lo sguardo. Dunque, però, nel contatto, cioè con la guerra, è possibile ancora cercare un ordine perché la realtà è esterna. E invece con l'eros, con l'amore, la cosa è molto più complicata, perché ognuno si faccia in questo istante, facciamoci tutti un esame di coscienza, e l'eros nasce prima di tutto dallo sguardo, l'eros nasce dallo sguardo, e quindi si crea un rapporto talmente viscido, complicato, fra lo sguardo, appunto, e il desiderio che è impossibile da distinguere, ed è impossibile da distinguere anche allorquando l'eros nasca nelle situazioni più tragiche. Adesso noi ci sono dei racconti in questo senso, noi tutto sommato non li leggiamo stasera, prima di tutto per non farla troppo lunga, ma anche perché per non equivocare, insomma, sul senso di sul senso di questo libro. E questi dunque si identificano, si stabilizzano sempre di più come i primari nel corso di tutta la vita, se non che nel corso di tutta la vita però sempre di più prevale anche la dimensione, tende a prevalere la dimensione della contemplazione, che è l'altra cosa evidentemente fondamentale, l'uomo che guarda, l'incanto appunto delle cose. E questo è il momento nel quale Fabrizio comincia a riflettere sul fatto, sulla distinzione che c'è fra vedere e guardare, perché guardare è un atto passivo, insomma, noi guardiamo continuamente, e vedere guardare è un atto non critico, vedere deve anche essere un atto critico, cioè vedere il mondo significa anche scegliere, insomma, capire, vedere significa anche capire. Dunque questa sua propensione, che nel corso del tempo si incentiva e cresce verso la contemplazione, si indirizza molto verso l'incanto delle città. Vediamo un esempio, questo è il rapporto visivo e non solo di Fabrizio con l'incanto di una grande città che è Mantova.
Fabrizio si ritirò nella sua casa di campagna vicino a Mantova. Nulla lo legava a quei luoghi se non la bellezza. Fabrizio amava Mantova alle 2 di notte del 7 di gennaio e alle 2 di pomeriggio del 7 di agosto. L'aveva fotografata così. Ricordava un 7 gennaio. Aveva parcheggiato vicino alla rotonda. C'era solo lui. Aveva camminato evitando le bolle di ghiaccio sul selciato, vicino a mucchi di neve sporca. Aveva cercato il punto giusto e aveva visto il miracolo. Mille anni di genio umano edificato in una piramide che culminava nelle un battista alberghi e più in su in Giovarla, ma più su ancora c'era il cielo. Miracolo universale, un cielo profondissimo, ma non oscurissimo, con il grande bianco nitido della luna e i milioni di bianchi nitidi delle stelle. Si toccavano con la mano, era tutto lì, immenso e congelato. Fabrizio non doveva temere. L'arcano era imprigionato nel ghiaccio trasparente dell'universo e sarebbe durato per sempre. Fabrizio ricordava anche il primo pomeriggio di un 7 agosto, davanti al castello vicino al lago. Il cielo era bianco, l'acqua compatta. Gli alberi riflettevano scintillio opachi come specchi. Manto, dormendo, sudava. Il mondo emetteva umidità, eppure, dalle pietre bollenti e dall'acqua calma e piatta emanava sensualità. Tra poco il castello si sarebbe svegliato e il sudore dell'estate sarebbe diventato sudore di amplessi selvatici e di pianura. Putrefazione, concepimento, erosione. Il miracolo era tutto lì. Nella sporca vita, genio e polluzione, che non ha mai pietà e non è mai finita. Era quello Mantova, coincidenza di opposti, fatalità dell'illusione, imprevedibilità della bellezza che passa, ma lascia uno strano profumo di spermatozoi, insinuante, estenuante, lunghissimo.
Perché tutto questo naturalmente, non fa altro che avvicinare al grande appuntamento. Per 49 capitoli ci si avvicina al grande appuntamento, cioè gli ultimi secondi della vita di Fabrizio.
Ecco, questo capitolo però, dico una cosa, siccome è abbastanza lungo, lo stralcerò senza le amputazioni, quindi non vanno a intaccare, però devo tagliare qualcosa. Però ecco, qui c'è proprio tutto quello che il professore diceva, qui c'è proprio la quintessenza, c'è quella visione, quello che non si vede con la macchina fotografica. Nella primavera del 2010 a Fabrizio parve di avvertire una nuova energia, gli parve anche che la nuova giovinezza contenesse qualcosa di sinistro, ma non se ne curò. Senza motivo e senza incarichi, decise di andare a Bangkok, dove era in atto una specie di rivoluzione con molta violenza. Nel caldo denso, un po' lurido, sbarcò in un albergo americano. Per ore guardò la televisione. Poi capì che il momento era arrivato. All'alba prese le macchine e uscì. I rivoltosi con le camicie rosse erano asserragliati dietro barricate di immondizia. Si piazzò a 100 metri dai militari del governo. Quando si mossero in assetto di guerra, li anticipò sempre a 100 metri di distanza. Cominciò la violenza del mondo, ma crea spirito di autoconservazione, dunque paura. Fabrizio decise di vincerla, come non aveva mai fatto. Mosse 10 passi verso la battaglia. Poi avvertì la puntura linguine. Cadde, guardò. I pantaloni erano fradici di sangue. Capì che alcune persone lo stavano sollevando per le spalle e per i piedi. Fu allora che vide Viola. Che Viola era quello? Fabrizio aveva davanti a sé un colore eccezionalmente difficile da descrivere. Era il viola di orchidee bagnate in un'ora antelucana che aspettava di dilagare sulla faccia delle cose, o di broccati densi e colorati che si accumulavano in cataste smisurate, tessendo decorazioni che raccoglievano mille illeggibili arabeschi, o di violette che pulsano nel color bisello di un prato primaverile, o di ametiste vermiglie appoggiate su pelli assolutamente bianche. Era il viola di un tramonto dipinto con echi di gloria e disperazione, di petunie ammansite nell'ultima ora della loro stagione, di anemoni e nubi. Oh, era il viola di un abbagliante neon schietato, acceso davanti agli occhi di Fabrizio, che avrebbero potuto sostenerlo per pochi secondi. Durò pochissimo, infatti, perché l'attimo seguente fu quello dei congedi. Congedo da un picnic nel giorno di San Giuseppe negli anni 30. Con congedo dal nonno, che con la cravatta appuntata contro il mento sotto il colletto inamidato parlava di lepri, fagiani, appostamenti in valle. Congedo dall'altro nonno che usciva col cappello di paglia fra i fiori. Congedo dai grandi cavalli che tiravano i carri troppo carichi di polpa di barbabietole sul ponte davanti alla sua casa di bambino. Congedo da un cortile di Roma alle 9 di mattina. Congedo da un'estate incredibilmente priva di sole, con le nuvole che scivolavano su di loro, infagottati i bordi della spiaggia a guardare le onde. Congedo da una veloce sequenza di immagini con Fabrizio diciottenne che guidava verso il mare. Congedo dal flipper di Soho, luci, palline, tolfi, accelerati, rallentati, scatti della spingente, stop, virilli, palle ruotanti, numeri, record, esattezza, irraggiungibile esattezza. Immediatamente dopo, però, qualcosa in Fabrizio scavalcò la cortina viola che lo teneva prigioniero. All'improvviso comparvero il colore di un viaggio nel Sahara, di tanti anni prima, in corsa verso il Biafra. Il cielo era seccato in una tinta azzurra cenerina. La vita non c'era, solo lui metteva fantasia. In quel sotto baruginio bicolore come Lagos in Nigeria, oppure la notte di Kabul. Poi tornò al giardino colombiano di Barranquilla, dove gli occhi, anche se le verde formicolava con un gravitaglio, si erano riempiti di bianco. Ma gli occhi in quel posto del mondo non erano bastati. Perché la sua esistenza era stata travolta dalla più colossale mareggiata di profumi che avesse mai respirato. Profumi, o meglio odori. Adesso la mente risaliva al fiume Campogiano, scolpito nella foresta, incassato tra le pareti di giungla alte come palazzi, insinuanti in forme di sitte nella bianca vera residua provincia del mondo. Fabrizio aveva vagabondato nelle baie quasi deserte, aveva sentito l'inquietudine dei marinai. Poi quel giorno, nella pioggia, aveva messo la testa fuori dalla stiva. L'acqua lo colpiva, con strisciate di cenere di cobalto, con un color caffè esploso fra le nuvole, con vortici di verde e petrolio, e la zuffa di elementi ricondotta all'elemento primario, l'acqua, l'oceano. Bisognava vedere. Non era bastato guardare. Fabrizio seppe di aver guardato per tutta la vita e di non aver visto nulla, perché le forme sono apparenza, sono uno schermo per la verità, che probabilmente è informe. Ma tutto questo non fu che una premessa all'infinito silenzio del sud, che Fabrizio tornò a sorvolare oltre la terra del fuoco, giù più a sud di Punta Arenas. Il ghiaccio è il regno del sonno e della monotonia, della forzata sopravvivenza. Fabrizio rivide sotto di sé un gruppo di balene e pensò all'ingegnosità dell'uomo che arriva fino lì per uccidere le regine del sonno e della monotonia, abbandonate ad amplessi che durano giorni. Fabrizio le pregò di non abissarsi, di abbandonare le insidie dell'aria, di ammirare ammogliati gluti di iceberg sottomarini, di passare il muso sulle alghe del fondo, di salutare uno a uno i sonnambuli che abitano le acque senza sole, di bearsi nella piacevole frescura dei mari polari. Per loro doveva essere così. E forse fu così che la mente uscì dal mondo conosciuto, la vita, il pianeta, apparve rotondo come un disco da frisbee, viola come un disco da frisbee, abbandonato nel vuoto come un disco da frisbee. Fortunatamente, o sfortunatamente, proprio in quell'istante, tutto, immagini, amori, guerre, città, paesaggi, fortunatamente o sfortunatamente, in quel preciso millesimo di secondo, la sguardi della vita non esistevano più.
Alla fine, dunque, sempre vincere. Sono veramente commosso. Nulla può commuovermi di più della commozione, naturalmente. Io ci ho messo, naturalmente, all'inizio, per quello devo ringraziare anche lui. Insomma, alla fine sembra vincere in forme. O abbiamo detto il caos, e non c'è nulla di male nella parola caos, o il, come abbiamo detto, deciso di dire, il meraviglioso capriccio della realtà. Tant'è vero che Fabrizio è costretto, qui lo si è, spero che un po' lo si sia capito, ma noi naturalmente non potevamo farla più lunga di tanto, Fabrizio è costretto a rivedere tutti i luoghi che ha visto nel corso della sua vita e ridescriverli, perché ha visto quei luoghi lì, insomma, li aveva visti e li aveva descritti in un certo modo, e adesso sotto gli occhi, sotto il fuoco, sotto della verità, cioè dell'informe, cioè del capriccio, della vita, deve usare altre parole, deve usare un'altra scrittura, insomma, deve descriverlo in un modo diverso. Comunque, io, poiché del tutto non riesco a staccarmi dal mio mestiere, io voglio farvi capire, voglio farvi vedere, insomma, quello che io intendo per misteri. Insomma, in ogni caso, alla fine c'è un'unica cosa, un unico approdo, ecco, della vita di Fabrizio, ed è il mistero. Ma il mistero non è univoco. Ecco, io voglio farvi vedere due esempi di come si raggiunge il mistero. In un caso il mistero per via di forma, nell'altro caso il mistero per via di informalità o di caos, o usate le parole che volete voi. E lo faccio mostrandovi due quadri quasi contemporanei che sono le radici stesse dell'arte contemporanea. Il primo è, come vedete, il famoso Night Hawks di Edward Hopper, dipinto nel 1942 in un angolo di Broadway, New York, e si riconosce anche l'angolo, insomma ancora, c'è ancora qualcosa che ci ricorda la stesura originaria del quadro. L'altro è il famoso murale di Pollock per l'atrio della casa di Peggy Guggenheim, eseguito a 2 chilometri di distanza e solo qualche mese dopo, cioè un po' più a nord, insomma un paio di chilometri più a nord dell'angolo di Broadway in cui Edward Hopper ha dipinto il suo. Allora, veniamo a Hopper. Hopper fa questo, insomma, ha questa visione di assoluta, anche se sofisticatissima naturalmente, semplicità, e prosciuga l'aria larga di quello che rappresenta, e tutto quello che si vede è solitudine, fondamentalmente, solitudine di quelle figure, solitudine delle forme, anche in questa architettura che è naturalmente importantissima, e direi che il miracolo poi del quadro è quella parete color giallo-ocra. Ecco, sì, allora sì, aspettiamo che la signora si sieda, che vogliamo che la veda proprio bene. Ecco. E in quella parete illuminata color giallo-ocra, che è un esempio straordinario, supremo di pittura tonale moderna, cioè c'è la luce, e luce artificiale, che fa corpo con la materia. E direi che a queste date non c'è che un equivalente di questo tonalismo realizzato da Edward Hopper, ed era la pittura, figurata di un italiano che si chiama Giorgio Morandi, è l'unico, naturalmente, in un caso c'è il tonalismo in chiave americana e in Morandi c'è il tonalismo con tutto il suo passato, la sua tradizione in chiave europea, ma è lì, insomma, sono i due versanti, ecco, di un mistero raggiunto per via di forma. E Hopper a queste date è un equivalente perfetto della letteratura americana contemporanea, anche perfetta della letteratura, che spesso è letteratura addirittura di gialli, Raymond Chandler, come si chiama l'altro? Dasher, Dashiell Hammett, il grande scrittore americano di gialli, cioè di una scrittura fatta tutta di sostantivi, con pochissimi aggettivi, e dietro naturalmente poi c'è Hemingway, che in questo momento è tornato in America, e dietro ancora c'è Scott Fitzgerald, che è un po' il padre, insomma, di tutta questa narrazione e di questo racconto americano. Quindi è un equivalente questo della scrittura americana degli stessi anni, ed è anche poi una fonte inesauribile per quello che sarebbe stato il più grande produttore di immagini del secondo dopoguerra, cioè il cinema. Il cinema è fatto in larghissima misura delle immagini di opera. Intanto, guardate Psycho, no, di Hitchcock. Psycho di Hitchcock è proprio girato, cioè quella casa di Psycho è presa da un quadro di opera che si chiama La casa sulla ferrovia, ed è quella lì, insomma, la casa che riprende Hitchcock stesso. Io, l'altra notte mi sono svegliato alle 3:30 di notte, ho acceso la televisione e c'era un film di un che probabilmente voi ricordate, tratto proprio da Raymond Chandler, Il lungo addio è il film. Robert Mitchum era il protagonista, ed era una citazione veramente continua, una dietro l'altra, della pittura appunto inventata da Hopper. Ma lo stesso Antonioni, quando fa il suo film americano, che è Zabriskie Point, film che farà finire con una citazione da Jackson Pollock, però nelle scene invece di realismo, diciamo, di realtà, si ispira lui stesso a Hopper, il quale appunto è fondamentale per via di forma, diventa una fonte fondamentale per la creazione di immagini del secondo dopoguerra. Poco dopo, Jackson Pollock dipinge il murale per la casa di Peggy Guggenheim, e le cose sono andate così. Peggy Guggenheim è arrivata in America nel 1941, con grandi vicissitudini. Naturalmente non è stato affatto facile lasciare la Francia, passa da Lisbona, insomma, eccetera, eccetera. Arriva in America e prende casa, non ancora la casa per la quale verrà dipinto questo murale, e apre una galleria d'arte che si chiama Art of this Century, dell'arte di questo secolo, divisa, ma questa galleria è divisa in due parti. La parte realista, come la definisce lei, è realista, però a questo punto vuol dire surrealista, perché lei viene da Parigi, insomma, la pittura realista per lei vuol dire la pittura dei suoi amici surrealisti, i quali sono arrivati tutti a New York nel frattempo. È arrivato Max Ernst, che lei sposerà, seppure brevemente, subito dopo, è arrivato Tanguy, che diventa suo amante, è arrivato Breton, il quale è odiato da tutta New York. Breton, che si trasferisce a New York e si rifiuta di pronunciare una sola singola parola in inglese. Breton non ha mai pronunciato una parola in inglese, naturalmente gli americani lo detestavano con tutte le loro forze. Insomma, per lei realismo voleva dire surrealismo. Poi c'era la parte astratta, cioè lei usava ancora i criteri critici, diciamo così, di Parigi. C'era la parte astratta, e per lei astratto, pittura astratta, voleva dire Mondrian, il padre della pittura astratta europea e parigina, cioè Mondrian, il quale a sua volta era arrivato a New York, anche lui nel 1941. Ora, però Peggy Guggenheim era donna intelligentissima, e lei, giunta a New York, capisce che questa parola astratta può voler dire anche qualcosa d'altro, perché le giunge voce di quello che sta accadendo giù, downtown. Lei naturalmente ha preso casa uptown, nella New York affluente, ma le giungono voci di quello che accade giù, Greenwich Village, eccetera. E cioè, e giù cosa accade? Accade la nuova pittura americana, cioè Pollock, De Kooning, con tutta calma, signora Presidente. Cioè Pollock, De Kooning, Rothko, Franz Klein, la grande pittura, l'espressionismo astratto, insomma, nasce la scuola dell'espressionismo astratto. E lei decide di fare una mostra di questi giovani pittori, che potrebbero essere la nuova pittura astratta, a novembre, per la precisione a novembre del 1943. Se non che ha dei dubbi su un pittore, che guarda caso è proprio Jackson Pollock, che ha dei dubbi. Io ho conosciuto Peggy Coogan, prima dell'estate del 1979, lei sarebbe morta poco dopo, e era lì a casa dell'uditore, vi dico tutto, a casa dell'uditore, Bruno Alfieri, no? Sul Canal Grande, serata veneziana, così fra mondanità e intrighi per la Biennale che sarebbe seguita poco tempo dopo. E lei era lì, seduta su una poltrona come l'angelo protettore, diciamo così, della serata, e il pittore Beppi Santomaso mi ha preso e mi ha portato da lei e mi ha detto parla. E io che devo fare? Io ho tentato di parlare di Pollock, di Max Ernst, eccetera. Non gliene fregava niente, l'assurdità, se non che anche lì ho avuto un po' un'intuizione, non so perché, ma no, ma neanche un'intuizione, è venuto fuori il nome di un ristorante di Parigi dove io avevo mangiato una eccellente zuppa di mulli, di cozze, tutto di cozze, e io ho detto che zuppa di cozze, ho detto il nome del ristorante, che è Pressburg, ve lo dico anche se volete scrivere, prende nota, e lì ho visto lei che ha attrezzato le orecchie, ha attrezzato le antenne e ha voluto sapere tutto del ristorante della zuppa di cozze, perché io ho dedotto che lì dietro c'era un appetito formidabile di cozze, di quadri, perché quello è il momento in cui lei, quegli anni lì sono quelli con lei, dice d'ora in poi comprerò un quadro al giorno, e così ha fatto, ha comprato un quadro al giorno nella sua meravigliosa collezione, ed è rimasta da tutto questo, quindi appetito di cozze, appetito di diga e appetito di uomini, ma non di maschi, di uomini, di esseri umani, insomma, c'era una ricchezza umana evidentemente in lei. Allora, avrei dubbi proprio su Jackson Pollock, e a chi deve chiedere un parere se non appunto al pittore astratto per eccellenza che era Pierre Mondrian, arrivato a Parigi e che frequentava la sua galleria. Mondrian, peraltro, arrivato a Parigi, a New York, era cambiato completamente, perché lui è arrivato a scrivere, lui è anche arrivato a New York, dice, sono arrivato lì e ho visto che la mia pittura era già stata realizzata, New York era la realizzazione della sua pittura, io che ho cercato le strutture del visibile per tutta una vita, sono arrivato a New York e erano già le strutture del visibile realizzate. È arrivato a New York, allora in qualche modo abbandona questa sua idea, ma si innamora della vita di New York e in primis si innamora del boogie woogie. Sì, questa è la verità. Mondrian si innamora del boogie woogie e tutte le sere indossa uno smoking viola, colore che non ha mai usato nei suoi quadri, e va a ballare il boogie woogie e mette su una leggendaria collezione di dischi di boogie woogie. Tutta l'ultima serie dei suoi quadri è proprio il boogie woogie, si intitola, è una serie di quadri su boogie woogie. Se io vi dirò che alcuni giorni fa ho letto su un giornale un'intervista a Fabio Capello, parlo di calcio, Fabio Capello, il quale è un collezionista d'arte, e è un collezionista d'arte, io un po' l'ho conosciuto anche sulle vie, era un grande amico di Missoni lui, ma comunque collezionista d'arte, e gli chiedevano, nelle interviste gli chiedevano, ma scusi, cosa c'entra l'arte con il calcio? E lui dice, sì, per esempio, e l'ha detto, Broadway Boogie Woogie di Mondrian, e quindi una risposta intelligente, perché questa scacchiera di posizioni all'interno di un campo è intelligente come risposta. E dunque lui dipinge gli ultimi quadri Broadway Boogie Woogie, e dunque Peggy, per avere un parere su Jackson Pollock, va a trovare Mondrian, e apparentemente Pollock è il contrario, è esattamente l'esatto contrario di Mondrian stesso. E qui la mia fonte bibliografica è l'autobiografia di Peggy Coogan, che io sono sicuro che qui dentro c'è da qualche parte. Io ho l'edizione Rizzoli dell'83, in inglese nel 79, tradotto in Italia nell'83, mi hanno detto che l'hanno anche ristampata. La mia fonte è quella, quindi io cito esattamente da quello che ha scritto Peggy stessa sulla sua autobiografia. Dice, sono andato a trovare Mondrian, il quale, dopo avermi fatto vedere la sua bellissima collezione di dischi di boogie woogie, ha voluto baciarmi. colto, ma certo, dice il punto. È incredibile la vitalità della quale ha dato prova questo uomo di 72 anni, punto. Io non commento, punto, a capo. Però mi ha detto che, dice, ma tu scherzi, che il Pollock assolutamente è il più bravo di tutti. Quindi, credo, paradossalmente, è Mondrian il contrario di Pollock a dire, no, è lui il più bravo di questa partita di pittori dei primi film, insomma, di quelle parti lì. E allora Peggy Guggenheim lo invita a, non solo alla mostra, ma anche a dipingere questo che sarà il murale, definito il murale ma è dipinto su tela, per l'atrio della sua nuova casa newyorkese, casa grandissima, con un atrio, questo qui è lungo più di 6 metri per quasi 3 metri e mezzo, quindi questo era solo l'atrio della casa, insomma lo invita a dipingere questa cosa. Da questo momento in poi la mia fonte diventa le lettere di Pollock stesso. Nell'82 organizzammo a Parigi, a Pompidou, la grande, devo dire, la grande, indimenticabile mostra di Pollock, e anche questa secondo me il catalogo qui dentro c'è, fatta in carta gialla, però con all'interno delle foto invece bellissime. Vabbè, insomma, forse ci sa, c'è. E lì, in quell'occasione, trovammo le lettere di Pollock al fratello, scriveva al fratello, e c'era una lettera bellissima di Pollock che dice: oggi abbiamo montato la maledetta cosa, the damned thing in inglese, la maledetta cosa, eccitante come tutto l'inferno, exciting as all hell, testuale. Dice sì, quindi io naturalmente sono preoccupatissimo, spero di riuscire a finirla prima della mostra di novembre. Non riuscirà a finirla prima della mostra di novembre. Qui di nuovo la mia fonte torna a essere Peggy Guggenheim, che dice sì, lui veniva lì tutte le sere, si sedeva davanti alla tela, e questo poi era il mondo nel quale lì giù c'erano questo gruppo di pittori e quel, lo dico perché è importante descriverlo, quel Greenwich Village lì, insomma quel mondo lì, oggi arrivate a ogni vetrina, ogni finestra, una galleria d'arte, entrate in una porta, c'è un ascensore e su sono studi di artisti, ma ai tempi c'era un falegname, uno che faceva le vetrine, un verniciatore, era un mondo artigianale nel quale questi pittori, che erano un po' una decina in tutto, 10-12, trovavano gli studi, normalmente erano leggendari, gli inverni di De Kooning col freddo, cioè, trovavano questi studi freddi, freddissimi, per cui bevevano, ed è anche lì De Kooning e la moglie, non si sa chi dei due più bevesse, la sera andavano in questo bar che si chiamava The Sedan Tavern, ed è anche qui è leggendario, la sera in cui si sono seduti lì su un marciapiede fuori Pollock e De Kooning con una bottiglia di whisky, e Pollock dava la bottiglia a De Kooning e diceva: prendi Bill, tu che sei il più grande pittore americano. E De Kooning la dà a Pollock e dice: no, bevi tu, Jeff, perché tu sei il più grande pittore americano. Li hanno trovati la mattina diversi. Erano Pollock e De Kooning, capito? Cioè, stiamo parlando di leggende viventi. E allora Pollock, dice Peggy, che Pollock con quell'abitudine di vita, dice, mi sedeva tutte le sere davanti al quadro e alla tela, e non faceva niente. Finché un certo giorno, dalla notte all'alba, in una sola seduta di lavoro, ha realizzato il quadro. E il quadro è questo, ed è il quadro che, capite, che sconvolge. Il pensiero in figura, come diceva il mio maestro Roberto Longhi, che stava qui dietro, ecco, il pensiero in figura del XX secolo, perché quella cosa, mai ho potuto essere preciso come stasera, quella cosa che è nata 300 metri più in là, nella quale Brunelleschi con lo specchietto eccetera ideò quel metodo artificiale, che è la prospettiva, cioè l'idea per la quale un uomo può tendenzialmente misurare lo spazio ad infinito, ipotizzando naturalmente che l'uomo non solo abbia un occhio solo, ma che lo spazio sia omogeneo da qui all'infinito, ciò che non è, quella certa idea di pittura nata a 300 metri da qui, lì finisce, perché antropologo, idea uno spazio chiuso, l'occhio non può procedere oltre, la pittura fa muro e quello è proprio sono lingue, probabilmente lingue di fuoco, e le lingue di fuoco è la maledetta cosa eccitante come tutto l'inferno, a quello sicuramente può, uno che ha detto è una cosa eccitante come tutto l'inferno, poi dipinge queste lingue di fuoco, è chiaro che ha voluto realizzare esattamente questo, cioè questi momenti in cui non nel pensiero di figure contemporaneo, ma nel pensiero contemporaneo si introduce l'idea di caos. E questo è il che cambia semplicemente tutto, cambia epistemologicamente tutto. Quindi in questo momento cambia l'idea, il contemporaneo, insomma l'idea stessa di contemporaneo. La cosa che normalmente non si racconta è che, ed anche questa è estremamente significativa, è che, allora, Pollock era un grande pittore naturalmente, ma non era un grande bricoleur, non sapeva usare molto le mani, per cui un certo giorno deve montare, è giunto l'ora di montare il quadro, e quel pomeriggio lui si mette lì, con questa fatto sperla di tela, una martellata grande, una martellata lama, ha sbagliato le misure, non va su, cioè non ci sta nella parete. Allora lui si nervosisce e comincia a telefonare a Peggy Guggenheim, che è in galleria, e le dice: guarda, no, non ce la faccio, signore, vieni qua, c'è bisogno di te, eccetera. E lei dice: no, non posso, ma tanto più che alle 7 ho un party nell'altra parte della casa, quindi devo tornare, devo occuparmi del party. E lui si nervosisce e comincia a pregare, lui è in cura. A questo punto era in cura per l'etilismo e qui ricomincia proprio bene, quindi comincia a ubriacarsi anche gravemente e continua a telefonare, dice lei, quella è tutta testimonianza sua nell'autobiografia, continua a telefonare, lei è esasperata, lui sempre più ubriaco, finché arriva alle 7 di sera, lei va ad aprire, a fare la sua festa nell'altra parte della casa e lui, Paolo decide di fare irruzione nell'altra parte della casa. Qui abbiamo varie testimonianze che dicono tutti che la scena è spaventosa, insomma, perché Paolo che arriva di là davanti a tutti gli invitati comincia a denudarsi, a levarsi gli indumenti, eccetera. Quello che non si dice mai, è che alla festa là di là c'era Marcel Duchamp. C'era Marcel Duchamp, il quale già da 20 era stato un grande pittore di 13, secondo molti anni prima, 30 anni prima, ma a questo punto aveva già da lungo tempo dichiarato la pittura è morta. Io, la pittura è morta, non esiste, non deve più esistere la pittura, perché io odio l'odore di trementina la mattina nello studio degli artisti. Naturalmente era un po' uno scherzo, ma insomma, però che la pittura era morta, lui lo pensava veramente. Però Marcel Duchamp aveva dichiarato morta la pittura, ma era un grande bricoleur, cioè sapeva usare le mani, tutte le sue ultime opere le ha fatte con pelle di maiale, quelle leggendarie opere, sapeva usare le mani. E allora vicino diceva, va lui di là, e lui che era un grande bricoleur con un po' di martellate, qua e là mette sulla tela. Per cui non si dice mai che il dipinto che ha cambiato la storia della pittura contemporanea è stato messo su da un altro genio che aveva dichiarato la morte della pittura contemporanea. E nessuno lo dice, ma questa è cronaca, insomma, ma è molto, molto significativa. Allora, insomma, in sostanza, io ho tentato di, insomma, alla fine tutto per Fabrizio si infila nel mistero. E io ho tentato di farvi vedere due possibili espressioni del mistero, l'una per via di forma, l'altro per via di informalità, caos, capriccio della realtà. Però Fabrizio una esortazione alla fine la lascia. E io sono talmente legato a questa idea che me la sono scritta perché non vorrei sbagliare proprio alcuna parola. Fabrizio alla fine giunge alla conclusione che l'unica vera possibilità che ci è data, che è data a noi uomini, è continuare a guardare il mondo cercando di vedere, cioè di rendere l'atto del guardare un fatto attivo e critico. Perché in questo, semplicemente in questo, risiede forse la grande bellezza della vita. Grazie.